Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza un anno dopo. La striscia in 12 mesi di bombardamenti senza sosta è diventata un luogo inabitabile. Il 2% della popolazione è stato ucciso. Chi resta fatica a sopravvivere. Hezbollah lancia il suo più grande attacco fino ad ora contro Haifa in Israele, mentre la leadership del gruppo libanese promette «abbiamo le forze per continuare». La Turchia nel conflitto medio orientale. Le opposizioni accusano il governo di doppia faccia. Stati Uniti, nelle ultime settimane di campagna elettorale, Kamala Harris cerca di assicurarsi un vantaggio su Donald Trump. Il corteggiamento politico ed economico di Viktor Orbán verso il partito di estrema destra spagnolo Vox. Rubrica sportiva, i sogni infranti degli atleti palestinesi nella striscia di Gaza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo allora andando subito in Medio Oriente, perché esattamente un anno fa, l'8 ottobre 2023, Israele dichiarava lo stato di guerra e alla mattina aveva già bombardato 426 di quelli che definisce obiettivi nella striscia di Gaza. In un anno di bombardamenti i morti nella striscia sono 42.000, quasi 98.000 i feriti. Da un anno la popolazione vive in condizioni che peggiorano di giorno in giorno. Questa notte l'esercito israeliano è tornato a bombardare il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia. Haaretz riporta che Israele ha inviato i carri armati più in profondità e ha ordinato una nuova evacuazione. Secondo fonti mediche, in queste ore sono state uccise 43 persone. Oltre alle operazioni militari, la popolazione civile deve continuamente fare i conti con la fame, le malattie e l'impossibilità di curarsi. Ne abbiamo parlato oggi con Giulio Cocchini, coordinatore emergenza Gaza della ONG CESVI, che abbiamo raggiunto ad Amman, dove si trova in attesa del via libera per entrare nella striscia.
Purtroppo la situazione non accenna a migliorare, anzi direi che diventa sempre più critica. A un anno dall'inizio delle ostilità, il bollettino quotidiano delle vittime adesso da più di 42.000, quasi 43.000, 80 sono morte solo ieri. Questo dato, che è terribile, è raccapricciante, se viene visto in termini di percentuali della popolazione totale di Gaza, è circa il 2% della popolazione. Vuol dire che una persona su 50 ha perso la vita dal 7 ottobre ad oggi. Questo fa molta impressione, però è anche importante sapere che gli altri 49 su 50 sono ancora lì, sopravvivono, non possono uscire, vivono una vita che non può essere definita tale. Solo 300 persone sono riuscite ad evacuare. Ovviamente le persone mancano di tutto, ci sono persone che hanno malattie che potrebbero essere curabili, ma che di fatto non lo sono per la mancanza di medicine, di strutture sanitarie operative. Noi abbiamo un collega che ha la moglie in dialisi, quindi ogni due giorni deve andare in ospedale sperando di trovarlo ancora aperto e funzionale. Le persone sono cacciate da una parte all'altra seguendo gli ordini di evacuazione. Solo ieri ce ne sono stati due nella parte nord di Gaza. Persone a cui è chiesto da un momento all'altro di lasciare tutto per l'ennesima volta per andare a rifugiarsi in un'altra zona che teoricamente è più sicura, ma che comunque non dà garanzie di sicurezza. Quattro famiglie su cinque non hanno un accesso affidabile all'acqua potabile, il 96% della popolazione è in condizioni di insicurezza alimentare, quindi in condizioni di fame o rischio fame. In questo momento preciso la preoccupazione principale è l'arrivo dell'inverno, mentre d'estate è facile immaginare che per chi vive sotto le tende di plastica il caldo è infernale. D'inverno il problema diventano le piogge. La maggior parte dei campi di sfollati sorge su terreni facilmente inondabili e diventano ancora più inondabili a causa dell'ostruzione dei tombini, della mancata raccolta dei rifiuti. Le persone di Gaza vivono dei pochi aiuti alimentari che riescono ad entrare, da un anno mangiano solo cibo in scatola sostanzialmente. Esiste un mercato nero, ma che ha dei prezzi assurdi, inavvicinabili per stragrande maggioranza della popolazione. I nostri colleghi ci parlano di carburante a 50 dollari al litro, di cipolle a 150 dollari al chilo, quindi un mercato nero completamente fuori controllo.
Dicevi della questione degli aiuti, e questa è un'altra cosa di cui negli ultimi mesi si è parlato sempre meno, nel senso che si è un po' perso contezza di quanti camion con gli aiuti entrassero, se fosse peggiorata, migliorata la situazione. Da questo punto di vista, rispetto all'inizio, negli ultimi mesi, com'è?
Già entravano pochi camion, dopo il bombardamento di Rafah la situazione è peggiorata ulteriormente. In questo momento ci sono sostanzialmente due valichi attivi, uno a sud, Kerem Shalom, e l'altro a nord, il valico di Erez. Considera che la striscia è divisa in due, completamente in due, niente passa dalla parte nord alla parte centro-meridionale, quindi il valico nord porterà merci solo a nord, il valico a sud porterà le merci solo a sud. C'è un backlog di camion fermi ai valichi incredibile. Ieri doveva partire un convoglio diretto alla parte nord, quindi al valico di Erez. Una nuova operazione militare nel nord della striscia non l'ha reso possibile, quindi il convoglio gestito dalle Nazioni Unite ha dovuto utilizzare l'altro valico di Kerem Shalom. Il problema qual è? Che da Kerem Shalom a Deir el-Balah, che è lì dove c'è il magazzino, dove gli aiuti umanitari possono essere stoccati, è una strada che è soggetta a saccheggi praticamente in continuazione. Non va meglio neanche per il personale umanitario, c'è una grossa difficoltà a far entrare personale umanitario dentro alla striscia. Ci sono due turni da 24 operatori a settimana, espatriati, che possono entrare e uscire, ma il permesso viene dato all'ultimissimo, poche ore prima della partenza nel convoglio che porta dentro alla striscia, quindi ovviamente è molto molto difficile, se non impossibile, pianificare il lavoro, gli appuntamenti, l'organizzazione delle eventuali missioni.
E oggi è anche l'anniversario dell'inizio del conflitto tra Israele ed Hezbollah, che come sappiamo si è drammaticamente aggravato nelle ultime settimane. L'esercito israeliano ha continuato oggi a bombardare il paese, sta espandendo anche le sue operazioni di terra. Anche Hezbollah oggi ha lanciato diversi razzi oltre il suo confine meridionale. Secondo l'esercito israeliano, oltre 100 sono stati lanciati sulla città di Haifa nell'area e nell'area nell'arco di mezz'ora. Intanto, secondo funzionari statunitensi sentiti dalla CNN, gli Stati Uniti non stanno cercando più attivamente di rilanciare l'accordo di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, e si sono invece rassegnati a cercare di modellare e limitare le operazioni israeliane in Libano e contro l'Iran. Secondo i funzionari, all'interno dell'amministrazione Biden sono alte le preoccupazioni che il conflitto si ampli. Emanuele Valenti ne ha parlato con Hilal Kashan, politologo dell'American University di Beirut.
I don't think that what's going on now between Israel and Hezbollah.
Personalmente non credo che la guerra tra Israele ed Hezbollah si trasformi in un conflitto regionale. Secondo me l'Iran non entrerà mai in un conflitto aperto con Israele. Gli iraniani mi sembrano molto cauti. In fondo, già tanto tempo fa avevano affidato il compito di combattere Israele proprio agli Hezbollah libanesi, una loro creatura, come altri gruppi sciiti in Medio Oriente. Gli iraniani sanno che in una guerra aperta Israele distruggerebbe una buona parte delle loro infrastrutture. E oltretutto anche paesi arabi, Arabia Saudita, Giordania, Emirati, sono silenziosamente al fianco di Israele nella guerra contro Hezbollah e Hamas. Quanto è ancora forte Hezbollah dopo gli attacchi israeliani di queste settimane?
Over the past 18 years or so,
Negli ultimi 18 anni, dalla guerra del 2006, la propaganda di Hezbollah ha dato a tutti l'impressione che l'organizzazione fosse quasi invincibile e che la sua forza fosse un ottimo deterrente di fronte a Israele. Nasrallah diceva sempre che i missili di Hezbollah sono in grado di arrivare ovunque in territorio israeliano, ma in questi mesi gli attacchi israeliani hanno diminuito molto il potenziale dell'organizzazione. Poi c'è stato l'attacco con i cercapersone, che ha decimato la leadership del gruppo, e poi l'uccisione dello stesso Nasrallah. Ora gli israeliani sono tornati a colpire le infrastrutture e i depositi di armi, l'arsenale del gruppo. Oggi Hezbollah non è quello di 2 settimane fa, e 2 settimane fa già non era quello di un anno fa. Credo che in generale l'organizzazione sia stata decimata. Ci ha detto che questa guerra non diventerà un conflitto regionale. Cosa dice della guerra tra Israele ed Hezbollah? Dipenderà dagli obiettivi militari di Israele sul lungo periodo. Io credo che entro la fine di ottobre una buona parte del potenziale militare di Hezbollah sarà stato eliminato, ma dipenderà anche da quanto l'esercito israeliano vorrà entrare in profondità in territorio libanese. Al momento sembra che la strategia venga definita giorno per giorno. Finora ufficialmente la strategia, per esempio, è eliminare le infrastrutture di Hezbollah a ridosso del confine, ma non sappiamo cosa succederà dopo. È un grosso punto interrogativo, ci muoviamo nel buio. E poi una cosa è eliminare il potenziale militare, un'altra cosa trovare un accordo, qualche tipo di intesa politica alla fine della guerra. E qui ci vorrà un po' di tempo. La componente non sciita della società libanese è arrabbiata, diciamo così, con Hezbollah per questa situazione? Come sapete, il Libano è un paese settario, ci sono profonde divisioni settarie, non si può parlare di un'unica opinione pubblica. Non credo che la componente non sciita sia arrabbiata con Hezbollah, ma credo che in generale, nonostante la sofferenza e la solidarietà con le vittime e gli sfollati, ci sia anche in qualche modo del sollievo per il duro colpo che Hezbollah sta subendo. Attenzione, non perché i libanesi siano pro-israeliani, ma per l'egemonia che il gruppo ha esercitato in tutti questi anni sulla vita politica libanese. E anche all'interno della comunità sciita c'è molto scontento, comprensibilmente per la situazione di oggi. La maggior parte degli sfollati, la maggior parte delle vittime, ricordiamo, sono sciiti. Hezbollah ha preparato questa guerra per anni, ma non ha valutato l'impatto sulla popolazione civile, anche quella sciita. Molti sfollati sciiti vengono oggi ospitati in strutture preparate e gestite proprio dalle altre comunità libanesi. Schools, public space, etc., and provide them with food and shelter.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Questo anno di conflitto in Medio Oriente e durante tutti i suoi sviluppi, il governo turco ha usato spesso parole molto dure contro Israele. C'è però qualcuno che accusa Ankara di doppia faccia. Sentiamo Serena Tarabini.
Il giorno dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas a Israele e dell'inizio del sanguinoso conflitto che ne è seguito, la torre di Galata, uno dei simboli della città di Istanbul, era ammantata dei colori della bandiera palestinese proiettata su di essa. Il 7 ottobre 2024 in Turchia è stato il giorno della commemorazione delle decine di migliaia di palestinesi che hanno perso la vita in un anno di campagna militare israeliana a Gaza. Sempre in occasione dell'anniversario, il presidente Erdogan ha diffuso sui suoi canali social un video ambientato in un ipotetico futuro dove in tutto il mondo viene riconosciuto ufficialmente il genocidio della popolazione palestinese e dove bambini dei 5 continenti chiedono ai rispettivi genitori e nonni: dove eri mentre accadeva tutto questo? Perché non hai fatto niente? Il video si conclude con un concetto che Erdogan esprime spesso: il genocidio messo in atto da Israele sta uccidendo non solo la Palestina, ma l'umanità e il futuro del mondo intero. Il giorno dell'anniversario, nel corso della sua ennesima invettiva contro Israele, il presidente Erdogan lo ha ribadito e ha aggiunto che Israele avrebbe pagato un caro prezzo per questo suo crimine. Quando sono iniziate le operazioni militari di Israele a Gaza, la Turchia, dove Hamas ha i suoi uffici dal 2011, si è subito proposta come mediatore. Ma l'indifferenza di Israele, da una parte, e l'escalation di violenza, dall'altra, ha portato la Turchia a schierarsi dal lato delle voci più critiche nei confronti di Israele, e in particolare di Netanyahu, che Erdogan ha chiamato macellaio di Gaza e paragonato ai gerarchi fascisti. Nel maggio 2024 il governo turco ha annunciato l'embargo commerciale nei confronti di Israele. Ciò nonostante, ci sono molti dubbi che dietro questa retorica e dietro questi annunci ci sia della sostanza. Infatti, mentre i dati ufficiali mostrano una quasi cessazione delle esportazioni dirette verso Israele, il commercio con la Palestina è aumentato a livelli senza precedenti, sollevando dubbi sul fatto che le merci vengano dirottate verso Israele. I dati dell'Associazione degli esportatori turchi mostrano che le esportazioni turche verso Israele a settembre sono crollate del 100%. Nello stesso periodo, invece, le esportazioni verso la Palestina sono aumentate di oltre il 1000%. Questo drastico aumento del commercio con la Palestina, in particolare in settori come l'acciaio, il cemento, il tessile e l'elettronica, ha portato a ipotizzare che le merci turche potrebbero entrare in Israele con il pretesto di esportazioni verso la Palestina. Secondo il giornalista investigativo Metin Cihan, autore dell'inchiesta, la Palestina viene utilizzata come porta d'ingresso per le merci turche verso Israele. La Palestina, con le sue infrastrutture ed economia limitata, farebbe fatica ad assorbire quantità così grandi di beni. Le dogane palestinesi, che sono in gran parte controllate da Israele, consentono alle merci di fluire in Israele senza violare il divieto commerciale ufficiale. I documenti di spedizione spesso indicano la Palestina come destinatario, consentendo alle merci turche di entrare nei mercati israeliani senza violare direttamente l'embargo. Questa dinamica commerciale è stata criticata da esponenti dell'opposizione. Il 7 ottobre, manifestanti che denunciavano il non rispetto dell'embargo ad Ankara sono stati arrestati. E sono diversi oramai gli analisti commerciali che sostengono che il governo turco stia mantenendo una facciata di solidarietà con i palestinesi mentre continua a fare affari con Israele.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Gli ultimi giorni di campagna elettorale mostrano alcune dinamiche interessanti. Anzitutto uno sforzo importante da parte di Kamala Harris, che nel giro di un paio di giorni dà una serie di interviste. Ieri a 60 Minutes di CBS e ancora trasmissioni TV, radiofoniche, gli show della sera, il Late Show di Stephen Colbert e quello di Jimmy Kimmel, e poi podcast fino a un town hall giovedì organizzato da Univision, la TV in lingua spagnola. A questo si aggiungono centinaia e centinaia di spot che la campagna di Harris, grazie alla superiorità finanziaria rispetto a quella repubblicana, sta programmando sui canali degli stati contesi, Battleground States. Harris cerca quindi, a 4 settimane dal voto, di assicurarsi un vantaggio che le consenta di arrivare con qualche certezza in più al 5 novembre. I sondaggi per lei recano elementi buoni, altri meno buoni. Da un lato Harris appare davanti a Trump a livello nazionale nel numero complessivo di voti. Un sondaggio di oggi del New York Times insieme a Siena College dà Harris al 49%, Donald Trump al 46%. Ma come sappiamo, e come sa per esempio molto bene Hillary Clinton, non è importante conquistare più voti a livello nazionale, è importante vincere determinati stati, in modo da conquistare i 270 collegi necessari per entrare alla Casa Bianca. Per arrivare appunto a quel risultato, Harris ha bisogno di vincere, oltre agli stati tradizionalmente democratici, almeno 3 battleground states, stati contesi, in particolare Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Se Michigan e Wisconsin sembrano andare in direzione dei democratici di Harris, la Pennsylvania resta pericolosamente in bilico tra i due schieramenti. In Pennsylvania, tra l'altro, si rivelerà particolarmente importante l'elettorato ebraico. Nello stato ci sono 434.000 ebrei americani. Joe Biden vinse su Trump nel 2020 per 80.000 voti e quindi proprio l'elettorato ebraico qui diventa, in Pennsylvania diventa particolarmente importante e significativo. Gli ebrei americani d'altra parte sono bombardati in questo momento da messaggi contrastanti. Trump dice appunto all'elettorato ebraico: siete pazzi se votate democratico. I democratici con le loro politiche a favore di Hamas e dei palestinesi faranno sparire Israele dalla mappa del Medio Oriente. I democratici rispondono: attenzione, Trump e i trampiani sono i veri antisemiti. Una delle alleate più strette di Trump, Marjorie Taylor Greene, ha infatti appena detto che they, cioè essi, gli ebrei, controllano attraverso i satelliti il tempo meteorologico e quindi avrebbero per esempio guidato il corso degli uragani di queste settimane. Staremo a vedere quindi se Trump, con la sua retorica della paura su Israele, riuscirà a conquistare parte del voto ebraico tradizionalmente democratico in maggioranza. Intanto si definiscono anche sempre di più i temi di questa campagna da una parte e dall'altra. Per i democratici diventa sempre più importante la questione aborto, la questione diritti riproduttivi, che serve a mobilitare la propria base elettorale femminile. Per i repubblicani domina invece l'immigrazione illegale. Ieri, ancora una volta, Trump si è lasciato andare a dichiarazioni del tutto false e non verificate, come per esempio quella secondo cui per gli Stati Uniti girerebbero 13.000 assassini immigrati illegali che con i loro bad genes, i loro cattivi geni, stanno guastando il patrimonio genetico degli americani.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Parliamo ora di destre europee, nello specifico dei rapporti finanziari tra il partito spagnolo Vox e il premier ungherese Viktor Orban. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
La crescita dell'estrema destra europea non sarebbe stata possibile senza gli ingenti finanziamenti internazionali. Dollari e rubli hanno riempito per anni le casse delle principali formazioni di estrema destra del vecchio continente. L'Ungheria è un attore fondamentale per capire questo scenario. Nel progetto dei patrioti di Orban, far uscire la Spagna dall'orbita meloniana è stato chiave e a Budapest non hanno badato a spese. Ne abbiamo parlato più volte a Esteri. A maggio abbiamo raccontato come Madrid sia stata scelta come sede di una delegazione del Centro per i Diritti Fondamentali, un'organizzazione di ideologia ultraconservatrice con sede a Budapest e strettamente legata a Viktor Orban, che si occupa di organizzare la SIPAC europea, e cioè il meeting degli ultraconservatori del vecchio continente, ispirato nel Partito Repubblicano USA. La Spagna ha un'importanza strategica per l'internazionale di destra, per il suo ruolo di ponte nei confronti dell'America Latina, con il clan Bolsonaro, l'Argentina di Milei, ma soprattutto la ricca opposizione venezuelana. Ora, un'indagine della rivista polacca V-Square ha svelato che Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, ha ricevuto un finanziamento di 9 milioni di euro dalla banca ungherese Magyar Bank Holding, la seconda entità finanziaria del paese e strettamente vincolata con Viktor Orban. Il magnate Loring Mezzaros, proprietario del 30% delle azioni, è infatti amico d'infanzia di Orban. La banca già in passato era stata segnalata per aver finanziato con 10 milioni di euro la campagna di Marine Le Pen per le elezioni del 2022. I 9 milioni di euro ricevuti da Vox sono stati utilizzati per finanziare la campagna elettorale delle elezioni politiche del 2023, in cui la formazione di estrema destra di Santiago Abascal sperava di diventare la chiave di un governo conservatore capace di mandare all'opposizione i socialisti di Pedro Sánchez. Nel rendiconto finanziario delle elezioni, Vox aveva denunciato il finanziamento, omettendo però il nome dell'entità finanziaria che lo aveva concesso, per evitare la demonizzazione della banca, sosteneva la direzione di Vox, finché l'indagine dei polacchi di V-Square ha svelato finalmente l'implicazione di Magyar Bank Holding e dell'Ungheria. L'importante della vicenda è che getta una nuova luce sui passaggi che hanno preceduto il salto di Vox da Meloni a Orban. Un passaggio che, si capisce ora, era stato preparato da anni e oliato adeguatamente con prestiti facili da banche legate al progetto politico di Orban e destinate a finanziare l'estrema destra spagnola. La svolta di Vox quindi non è stato solo il prodotto delle ultime elezioni europee e la presunta svolta al centro di Meloni, ma il risultato di delicati movimenti di avvicinamento politici e finanziari che il gruppo di Meloni non è riuscito o non ha voluto frenare. Insomma, nonostante gli anni di corteggiamento e i viaggi della premier italiana ai festival dell'estrema destra spagnola, Vox non si è fidato della strategia di Meloni. E la rottura totale tra i fratelli e Vox è andata in scena lo scorso 6 ottobre a Pontida. Sul palco della Lega, infatti, c'è stato per la prima volta un esponente di Vox, il portavoce nazionale Juan Antonio Fuster.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo tornando di nuovo a Gaza, ci andiamo con la nostra rubrica sportiva prima di sentire Luca Parena, però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Fino a un anno fa Nasir al-Nashnash faceva il calciatore, lo ha ucciso un missile lanciato da Israele sul nord della striscia di Gaza. Ibrahim Kusaya e Hassan Zwaiter erano giocatori nella squadra nazionale palestinese di pallavolo, un attacco israeliano sul campo di Jabalia li ha uccisi entrambi. Nei mesi successivi un destino simile è toccato all'allenatore della squadra nazionale di atletica Bilal Abu Saman e al calciatore Mohamed Barakat, soprannominato la leggenda di Khan Yunis. Il sito di informazione online britannico Middle East Eye, a un anno dall'invasione di Israele nella striscia di Gaza, ha provato a raccogliere i nomi degli sportivi palestinesi più conosciuti, morti in 12 mesi di massacri e devastazioni. Secondo la Federcalcio palestinese, alla fine di agosto le vittime erano almeno 410. La maggioranza giocava a calcio, lo sport di gran lunga più popolare nei territori palestinesi. Almeno 84 erano bambini o ragazzi che coltivavano il sogno di arrivare in nazionale. Tra le vittime di questi mesi c'è stato anche il primo portabandiera dello sport olimpico palestinese ai giochi di Atlanta 1996. Si chiamava Majed Abu Marael. Era malato di insufficienza renale, a contribuire alla sua morte sono state le mancanze di corrente elettrica e di medicinali nella striscia di Gaza. Centinaia, migliaia di vite andate distrutte, così come macerie, sono diventate decine di stadi, centri sportivi e palestre. Uno dei pochi impianti ancora in piedi, l'Al-Salah Club di Deir el-Balah, nel centro della striscia. Era un centro dove si faceva judo, karate, wrestling e dove si giocava a pallamano. Ora è diventato un rifugio per gli sfollati. A loro va sempre il pensiero di quegli atleti, molti nati e cresciuti all'estero, che in questi 12 mesi più che mai hanno cercato di tenere viva la voce della Palestina.
Palestinians all over the world have been displaced and the one thing Palestinians have is they're resilient. No one can take our identity. We are Palestinian to the core and
la nuotatrice Valerie Tarazi, qui in un'intervista della scorsa estate a Parigi, ha portato la bandiera palestinese ai giochi olimpici di quest'anno. Nella gara dei 200 metri misti si è fermata alle batterie eliminatorie, ma la sua qualificazione, insieme a quella di altri 7 atleti che hanno costituito la squadra olimpica palestinese, è stata fondamentale per testimoniare la forza di un movimento che nelle diaspore cerca linfa per restare in vita. La nazionale di calcio maschile da 5 anni è costretta a giocare all'estero. La terza e ultima fase di qualificazione ai prossimi mondiali del 2026 è iniziata con un pareggio in Corea del Sud e una sconfitta contro la Giordania in una partita giocata in campo neutro, in Malesia. Riuscire a portare la Palestina per la prima volta ai mondiali in queste condizioni è un'impresa ai limiti dell'impossibile. In un'intervista ad Al Jazeera, il centrocampista palestinese Mohamed Rashid ha detto: «L'esercito israeliano cerca di uccidere anche i nostri sogni, ma non possiamo smettere di farlo. Tutti abbiamo il diritto di sognare. So che arrivare ai mondiali sarà difficile, ma nel calcio tutto è possibile».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.